Fred.
This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa è Fred Film Radio, io chiamo Marianne Morissau, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, martedì 19 maggio inizia il nostro appuntamento con The Soup of the Day, lo spazio del mattino su Fred Film Radio, il nostro morning show ogni mattina a partire dalle 10 e un po' più, qualche minuto dopo, insomma ci siamo anche oggi, come sempre insieme ad Angela Prudenzi, buongiorno, e a Chiara
buongiorno.
Nicoletti.
Buongiorno.
Allora, siamo pronti per iniziare una puntata di cosa parliamo oggi? Come sempre cominciamo a parlare di compleanni, però ci piacerebbe parlare un po' di cinema e moda. Ma insomma ne parleremo, cominciamo con i compleanni e poi
cinema e moda e glamour.
Glamour, esatto.
Proprio moda, abiti.
Oggi sarebbe stato il compleanno di una grandissima regista e sceneggiatrice che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, che si chiamava Nora Ephron, che ha scritto film che insomma ci sono rimasti nel cuore, vero Chiara?
Sì, ci ha lasciato un po' troppo presto, sì, ha scritto e diretto film iconici. La commedia romantica anni 80 ha il suo nome scritto sicuramente. Voglio solo menzionare, giusto per farvi capire chi era Nora Ephron, i film che lei ha diretto, i più famosi film che ha diretto sono Insonnia d'amore, non devo dire altro, Meg Ryan, Tom Hanks, va bene, C'è posta per te, You Got Mail, Meg Ryan, Tom Hanks,
non devi dire altro.
E non devo dire altro. E poi Giulia e Giulia con Merilona Streep. Ma ha scritto film ancora più famosi con questo picco qui, che è tipo l'iconicissimo Harry, ti presento Sally di Rob Reiner, oppure un film che ho amato tanto, però qualcuno ricorderà, nel 1986, diretto da Mike Nichols, che è Heartburn, Affari di cuore, con Merilona Streep e Jack Nicholson, questa storia d'amore travagliatissima della serie Gli uomini non cambiano, se inizia così mi sa che non lo cambi, cambia uomo. Però abbastanza struggente. Conora conosceva bene sicuramente l'animo delle donne e delle donne di quel periodo, che vivevano l'amore negli anni 80 e 90, e sicuramente, ecco, ha posto molte basi per la commedia romantica di qualità che ancora oggi ne raccoglie l'eredità, almeno per quanto mi riguarda.
Oggi è il compleanno anche di un regista danese che si chiama Thomas Vinterberg, che tutti conosciamo per, credo, non lo so se che tipo di infanzia abbia avuto Thomas Vinterberg, ma è il regista di Festen, vero Angela?
Me lo chiedo ogni volta anch'io, ogni film che vedo dico ma come è cresciuto Thomas Vinterberg? Tra l'altro ancora giovane, perché ha 50 anni adesso, ha esordito davvero.
Compie oggi 51.
Sì, è uno dei fondatori di Dogma 95, un habitué del Festival di Cannes, ma anche di Berlino, dove a Cannes è esploso con Festen, che vinse il premio della giuria. Festa in famiglia, non trattasi di festa, insomma, se qualcuno avesse voglia di vedersi qualcosa di leggero, non è questo il titolo adatto, ma non sono adatti quasi nessuno, insomma, dei suoi film, perché se vi ricordate un altro titolo che lo ha reso davvero famoso ancora di più è Il sospetto del 2012, con il grandissimo Mads Mikkelsen, un volto che non si dimentica.
Mads Mikkelsen,
fichissimo. Ecco, in originale si chiamava, non so se si pronuncia così, Jagten, che molto più significativamente significa la caccia, e è la storia di un uomo che si ritrova accusato ingiustamente di aver avuto degli approcci, insomma aver provato a sedurre una ragazzina, e naturalmente si ritrova in mezzo a tutte le possibili discriminazioni che una comunità può mettere in atto quando nasce un dubbio di questo genere. Insomma, le atmosfere, come avrete capito, sono sempre abbastanza come da processo pubblico, insomma, anche nei film un pochino più leggeri, tipo La Comune, che ha vinto, la cui attrice, ha vinto un premio a Cannes, che è la nostra amatissima Trine Dirholm. Mm-hmm. Anche lì comunque era una sorta di analisi collettiva, insomma sempre nel profondo si scava.
Comunque, no, sì, quel film lì è bellissimo, però sai che io sono stato male, cioè mi faceva star male proprio, una tensione, una cosa.
Concordo, metto un'ansia. Una
io ho un po' anche Festen, devo dire.
Sì, no, appunto.
Sì, sono un po' tutti così. Vabbè, oggi è anche il compleanno di due attori italiani, Michele Placido, anche regista, vero? Placido adesso.
E sì,
Isabella Aragonese, ma soprattutto è il compleanno di una nostra amica, molto conosciuta nel mondo dei festival del cinema, e approfitterei per farle gli auguri, cosa dite?
Ma sì, facciamogli.
Tanti auguri ad Angela Savoldi, che
auguri Angela!
Sai cosa farei? Io quasi dedicherei la puntata, non abbiamo mai fatto una cosa così, però dedicherei la puntata ad Angela Savoldi, e chissà che magari il suo nome non esca di nuovo nel corso di questo morning show. Vediamo, state con noi e vedremo se si parlerà ancora di Angela Savoldi. Tra l'altro è anche il compleanno di Grace Jones, non solo famosa ex pop star, però anche in qualche modo anche attrice, no? Vi ricordate che c'era quel bellissimo documentario lo scorso, un paio di anni fa credo, al Torino Film Festival, che era un po' la storia della sua vita. È ancora in formissima Grace Jones, non so se
sì, 70 anni da ragazzina, impressionante.
Infatti, a proposito di glamour peraltro, lei è un personaggio che comunque ha sempre avuto un suo stile, vero? Molto, molto unico.
Sì, anche molto sado.
Molto distintivo.
Molto sadomaso.
Sì. Molto sadomaso.
Beh sì, dai, se concerti si presenta sempre seminuda. Infatti. Con pelle, no? Vestiti in pelle.
Molta pelle, sì.
Cinghie, molta pelle, molte cinghie.
Ma ve la ricordate in Il principe delle donne con Eddie Murphy? Che era un film minorissimo, diciamo, di Eddie Murphy, però aveva lanciato pure Halle Berry, e lei faceva questa, appunto, questa super famosa cantante che voleva un profumo a lei dedicato, e non vi voglio dire, ecco, a cosa si ispirava. Un po' siamo nei dintorni di Gwyneth Paltrow, per intenderci.
Abbiamo capito.
Beh, lei è stata anche in 007.
Sì, infatti. Va bene, e io direi, visto che Angela Chiara parlava prima di Nora Ephron e di uno dei film così che l'aveva colpita, e che in italiano Affari di cuore credo si chiamasse.
Affari di cuore, sì, i soliti titoli orrendi.
Abbiamo trovato in archivio una canzone di Carly Simon che faceva parte della colonna sonora di quel film, che si chiama Coming Around Again, quindi cominciamo il nostro appuntamento di oggi con questa canzone. The Soup of the Day del 19 maggio, oggi si parla di glamour, e quindi do la parola ad Angela Prudenzi, senza nulla togliere a Chiara Nicoletti, però sai che sappiamo che l'icona, la nostra icona della moda in Fred è la Prudenzi.
Ma infatti guarda, se tu potessi vedermi capiresti che per l'occasione mi sono vestita
in lungo,
non lo voglio dire in lungo, certo, lungo, veli, strascico, qualsiasi cosa. No, ma più che di glamour in generale, io, visto che abbiamo parlato, abbiamo fatto gli auguri a Angela Savoldi, io parlerei di Venezia e del tappeto rosso di Venezia. Perché negli ultimi anni abbiamo visto tante dive attraversare quel tappeto rosso e rimanere impresse nella memoria. Io la dico, faccio il nome di una, perché credo che il suo abito rimarrà negli annali, e tra 10-20 anni ce lo ricorderemo ancora. Mi riferisco a Lady Gaga, che è arrivata avvolta in un vestito magnifico di Valentino rosa, tutto piume, un'apparizione. Personalmente quando l'ho vista arrivare ho avuto le lacrime agli occhi, perché no, quando la perfezione e quando c'è questa unione proprio perfetta tra l'artista e quello che sceglie per manifestare la propria personalità, e anche anche per adattarsi al momento, perché è quello anche, no? Lei era perfettamente cosciente di essere a Venezia, tappeto rosso, e quindi non si è presentata con le bistecche addosso, insomma, per essere così, per citare un punto basso, ma invece è proprio la star, come non se ne vedevano dagli anni 50.
Vedi quanto...
Chiara, tu che cosa pensi? Scusa, ho tirato in ballo Chiara, Gaga, perché so che amava Lady Gaga.
Sì, esatto, su Lady Gaga veramente non saprei cosa aggiungere, se non la mia, proprio, io sono a lei devota, perché è riuscita sempre benissimo a far combaciare tutta una mission, ecco, di empatia con il pubblico, con un modo di vestire sempre diverso, sempre riuscire a trovare il modo giusto di essere, tra virgolette, come dire, irriverente, essere sopra le righe, ma sempre in contesto. Non so come spiegarmi, tu sicuramente, però almeno questo è quello che io respiro. Non è mai fuori luogo, pur essendo apparentemente fuori luogo. Un tocco sopra.
Sì. Sì, ma infatti anche le bistecche, in realtà lei aveva, cioè in quel momento voleva lanciare un segnale, no? E evidentemente che poi poteva essere piacere o non piacere, però comunque l'intelligenza si vede anche lì, no? Nel saper scegliere l'abito giusto nel momento, nell'occasione giusta, perché invece l'abito di Valentino a Venezia veramente era perfetto. Beh, per l'occasione.
Perfetto, perfetto. Non sono tante le attrici, le star che riescono a valorizzarsi come appunto Lady Gaga, o come, non so, Julianne Moore, è un'altra che qualsiasi cosa si metta addosso è sempre meravigliosa, no? Ecco, ci sono delle attrici che sanno, che conoscono il proprio corpo e si vestono di conseguenza. Io non so, faccio il nome di un'altra, la Scarlett Johansson, ecco, anche lei ha capito ben presto di non avere un fisico fantastico. Adesso so che gli uomini rideranno e mi diranno: ah, ma come, non ha un fisico fantastico? No, chi l'ha vista, ha avuto la fortuna di incontrarla e di intervistarla, sa che da vicino è molto meno impressionante che vista sullo schermo o in foto.
Sì, verissimo.
Ecco, e però lei sa fasciarsi perfettamente dentro abiti che ricordano sempre gli anni 40 e gli anni 50, sono proprio il suo must, sta benissimo con quel tipo di abiti, naturalmente se rivisti, no? Naturalmente sono passati decenni, però quello è il tipo di abito che le sta bene, e lei sfrutta al massimo la sua carnalità per entrare in quegli abiti a sirena fascianti, o anche per mettersi dei vintage veri, perché un anno a Venezia si è presentata con un vestito anni 40 vintage, e era una meraviglia.
Vedi quanto è importante sapersi anche vestire, perché adesso non vorrei dare così una pugnalata alla Nicoletti, però per esempio Meryl, no? Non è tanto portata.
No, non sempre.
Un punto debole ce lo deve avere anche lei, dai.
Sì, anche quando l'abbiamo intervistata noi a Venezia per appunto Panama Papers, c'aveva uno di quei che a me non piace, non caftano, però sai, quelle maglie larghe che molte donne adottano, cioè un po' stile Romina Power degli ultimi tempi, cioè quello era un po',
sì, diciamo che non è, diciamo, tanto portata, ecco, non è il suo punto,
sì,
di forza,
per cercare di non
gliene frega niente,
puntare sulle forme, cercano di essere sobrie così, e l'effetto però è un po' appunto troppo modesto per
un po' zia.
Il carisma di una star,
un po' zia Meryl.
Sì, però poi insomma entri in sala dopo che ha fatto la passerella, te la scordi,
a differenza di forse una sua coetanea di età che è Helen Mirren, che invece io ultimamente a Berlino era meravigliosa, cioè aveva un vestito
ci tiene molto, è sempre molto curata.
Sì, ma si è cambiata 2-3 volte nel giro di un pomeriggio, bellissima.
Invece l'anno scorso c'è stata per esempio la proiezione della Ferragni, no? E la Ferragni era arrivata con un abito
l'abito della Maria Grazia Chiori era firmato Dior.
Ah, firmato Dior, infatti, sì. Ma vi piaceva?
Sì, io l'ho trovata bellissima. Un abito molto leggero, di voile nero, blu notte, con tutti con delle pietre blu che davano luce, bellissima. Tra l'altro lei è davvero molto bella, è molto bella, insomma, una che sprigiona, no, secondo me non si arriva al successo planetario che ha avuto lei mettendo solo dei post su Instagram. Devi avere qualche altra cosa, non solo la furbizia e l'intelligenza dell'imprenditrice che lei ha sicuramente, ma una luce in più, insomma, le sue foto bucano, è così che si diventa delle star. Ora lei è una star non del mondo del cinema, è una star dei social, però una qualità speciale di quella luminosità la devi possedere.
Un'altra che secondo me si veste sempre in modo molto unico è Tilda.
Tilda
ha sempre uno stile unico, no?
Certo, non io è... adoro.
Dicevo che insomma non è facile trovare un abito giusto per il red carpet, credo. Gli uomini sono un po' avvantaggiati, ecco, no? un bel tuxedo e sei a posto, invece le donne devo...
Sì, però lei ha trovato la sua cifra, perché allora lei ha quest'aria androgena che è insomma, che è il suo motivo di maggiore fascino, no? Con i capelli corti, non sai da lontano, non sai se è uomo o donna, e è quello che la rende affascinante. Negli ultimi anni la veste spesso uno stilista che si chiama Heider Ackermann, e credo che abbia proprio centrato il suo rigore morbido, perché è uno stilista che ama i tagli molto geometrici. Insomma, mi sembra che le doni particolarmente la mano di questo stilista.
Mi ricordo che quando c'era l'anno di A Bigger Splash è venuta da noi con quel vestito giallo, no? nel radio call, bellissima, abbiamo delle foto bellissime.
Non era Bigger Splash, però.
Ah no? Sì. Ah no, era Suspiria, era quest'anno.
Era Suspiria. Sì.
Perché c'era Dakota Johnson anche. A parte che c'era Dakota Johnson anche in A Bigger Splash, o no?
Dakota è un'altra che sta benissimo con gli abiti un po' che ricordano i modelli del passato, è molto bella.
Invece
era bella anche quando si dondolava sulle nostre sedie.
Sì, infatti.
Nella radio call.
Ma se dovessimo individuarne una che ci ha colpito particolarmente, Lady Gaga, diciamo, quella abbiamo già nominata, perché quell'abito lì.
Lady Gaga, sì.
Va bene, allora io vi stupirò e vi dirò che una visione Venezia 2012, Letizia Castà era in giuria e arrivò sul red carpet vestita Dolce Gabbana, vestita si fa per dire, perché aveva un abito di lungo di pizzo nero, maniche comprese, e sotto aveva solamente il reggiseno e le mutande alte. Adesso è abbastanza abituale vedere questo tipo di look, ma quasi 10 anni fa fu veramente qualcosa di sconvolgente, insomma, e era bellissima. E poi, avendo fatto l'indossatrice, insomma, lo portava da par suo.
Vabbè, allora io direi che, approfittando del tema della giornata, ci ascoltiamo una canzone, ma poi parliamo veramente dell'importanza di avere l'abito giusto sul red carpet, dello stile delle star, con una grande professionista del settore in Italia, che forse è la più grande publicist per quanto riguarda i rapporti fra i talent e i brand, giusto? Dico bene, Prudenzi e Nicoletti.
Benissimo.
Ecco, per cui torniamo fra poco e avremo con noi per l'occasione Marvi De Angelis, che ci racconta un po' come funziona questo mondo e questo lavoro. In una puntata nella quale si parla di cinema e moda non potevamo non chiamare forse la professionista più conosciuta nel mondo dei rapporti con i brand e la moda per il cinema e per i grandi eventi in Italia, che è Marvi De Angelis. Buongiorno Marvi.
Buongiorno, ciao a tutti. Ciao.
Allora,
eccomi.
Vorrei dire due parole sullo studio Marvel, proprio velocissimo, perché è diciamo comunque la società più molto conosciuta per gestire appunto i rapporti dei talent con i brand. Dico bene?
Sì.
Dillo meglio tu, magari, che sei più brava e che conosci meglio il mestiere.
Beh, guarda, intanto io ho uno studio che è nato proprio, diciamo, da Firenze negli anni 80. dalle tutte le contaminazioni di moda, arte, che poi sono arrivate a Roma, e a Roma ho conosciuto il cinema grazie a Stefania Sandrelli negli anni 80, e quindi ho conosciuto tutti i grandi del cinema, e io li guardavo e dicevo: ma perché sono vestiti così male qui a Roma? E quindi io volevo cambiarli tutti, ecco questo. Poi un giorno Stefania mi ha detto: guarda che tu stai dando consigli a questo, questo è un lavoro che esiste in America, che si chiama Publicist, e Image Maker, e quindi da lì praticamente è nato il mio studio. Grazie, la prima cosa che ho fatto è stata con Renzo Arbore, famoso Gilet della Biblos, allora, e lui iniziava una trasmissione che si chiamava Doc, tutto quello che è tendenza, e quindi io gli portai questi Gilet della Biblos, che lui è impazzito e se le portate in trasmissione, e le si richiudeva a chiave, e ma se mi raccomando non le dare a nessuno, se ci chiamano le prendiamo da tutto il campionario praticamente. E da lì, che poi in quel periodo si frequentavamo casa di della Sandrelli, ma c'era da Gasma, da Troisi, Benigni, che insomma aveva scoperto Arbore, e lì è iniziato il mio lavoro. È partito tutto dal cinema, poi io sono tornata alla moda come PR, quindi ho sempre fatto questo, ho lavorato con Pavarotti nel Pavarotti and Friends, per il Festival di Sanremo nel 95 ho portato io il red carpet all'Ari,
nel senso che prima non c'era?
No, non c'era.
Prima,
no, perché praticamente negli anni nel 90 non c'era ancora lo stilista che vestiva, praticamente c'erano i costumisti, oppure compravano gli abiti, oppure avevano i rapporti, molti avevano dei rapporti, cioè la moda era più nei cantanti, come Mia Martini, che era vestita da Armani, Patti Pravo da Versace, così tutti gli altri, però non c'era proprio questo, diciamo, star system, non c'era l'endorsement tra virgolette, no? Però ecco, io sono partita, diciamo, dal cinema e sono stata catapultata a, diciamo, a Sanremo, portando poi un anno, mi ricordo proprio la moda, portando Dolce Gabbana sul palco, Armani, tutti i vari stilisti, soprattutto quei brand, perché allora diciamo che chi dominavano era Armani, Versace, Dolce Gabbana, che sono arrivati dopo, scoperti da Baudo, e Ferré, Gianfranco Ferré, quindi erano quegli anni.
Angela,
e
vai,
poi
vai.
Sono tornata al cinema, sì. Insomma, ho conosciuto, diciamo, che dimmi
Angela,
no,
voleva chiedere
volevo
qualcosa.
Chiedere una domanda molto sciocca, volevo, siccome tu hai detto che gli attori italiani erano vestiti abbastanza male, è stato più difficile convincere gli attori a vestirsi bene o gli stilisti a dar loro i vestiti?
No, allora, diciamo che in quegli anni, tra gli anni 80 e gli anni 90, anche lì non c'era questa cosa che lo stilista vestiva l'attrice o l'attore, cioè ad esempio Arbore io l'ho convinto perché Stefania mi ha detto: guarda che gli piacciono i fegatini di pollo toscani, quindi cuciniamo lì alla casa mia e tu gli fai vedere il gilet. E lui è uno che non prende niente da nessuno, perché questi grandi nomi avevano uno stile loro e non volevano subire gli stilisti. Quindi io questo l'ho capito dopo, cioè Arbore andava in America, si comprava il gilet dell'usato a 5.000 lire, quindi non voleva subire, però quando ha visto quello che io gli ho portato, perché era per lui, cioè non era il brand, ma era, diciamo, lo stile, quindi era il suo stile. Quando io alla fine della cena, che lui era curioso, mi ha detto: ma questi gilet che mi dovevi far vedere? E io gli ho fatto vedere questi gilet, lui è impazzito, e mi ha detto: ma questo è il mio stile. Quindi diciamo che alcuni personaggi, soprattutto io ho capito che più importanti erano e più non volevano subire la moda, quindi avevano uno stile loro, quindi volevano un po' dettare loro lo stile.
Però in tanti...
quindi io volevo cambiarli perché io ero entusiasta, li volevo proprio cambiare, quindi ad esempio a Benigni gli dicevo: guarda che secondo me tu staresti bene il Romeo Gigli, perché hai con le spalle scese, quindi io conoscendo la moda, se venivo dalla moda davo consigli, quindi mentre eravamo a casa di Stefania praticamente che tutti stavano attaccati a me, si avvicinavano man mano a me, perché quello mi chiedeva una cosa, quell'altro mi chiedeva un'altra cosa, e quindi man mano li ho tra virgolette consigliati, ma consigliati che poi veramente Benigni è andato a comprarsi da gente Romeo Gigli, perché era giusto per lui.
Quindi a un certo punto hai capito che bisognava fare un business, perché no, non si poteva comunque.
No, ma guarda, io perché siccome io ho fatto sempre questo lavoro con amore, che io dico sempre è un po' diverso, no? Perché adesso ci sono gli stylist, niente togliendo, perché io questo lavoro l'ho fatto, l'image maker, che io poi ero PR, lo facevo in modo quasi inconsapevole, tanto che appunto Stefania così mi ha detto: guarda che questo è un lavoro che tu stai facendo, perché esiste in America, però no, poi man mano ho creato invece il lavoro per gli altri. Quindi mi sono inventata questo lavoro in Italia, che non lo faceva nessuno. E infatti adesso tutti lo possono fare, lo fa persino il parrucchiere, lo fa l'ufficio stampa, cioè tutti che fanno questo lavoro, ma in modo diverso da come lo fa. E quindi questo mi fa anche piacere, no? Perché tu hai creato lavoro, non so come dire.
Sì, certo, adesso magari anche esagerando, no? Perché insomma, dietro questo tipo di lavoro ci deve essere anche una sensibilità e una conoscenza che non si può improvvisare.
Sì, no, ma infatti questo è questo che ti volevo dire, cioè in modo esagerato, sai perché? Perché innanzitutto io, venendo dal mondo delle PR e della moda e conoscendo alcuni personaggi, conoscevo la loro personalità e quindi e quello che andavano a fare, quindi io ero, cioè dicevo: guarda che a te può star bene questo, cioè gli portavo la cosa giusta per loro, non che tu porti lo stilista e quindi cosa succede? Che tu porti lo stilista a un personaggio che non c'entra niente, pur di fare il lavoro dello stilista, tu devi fare un lavoro di stile, non dello stilista, che poi può essere a tutte e due, a 360 gradi, e quella è la cosa più difficile.
Ma scusa, ma adesso come funziona? Nel senso che c'è il brand,
diciamo che il mio lavoro poi si è ramificato, perché ovviamente poi uno va avanti, perché se hai le idee poi tu devi capire il momento, cavalcare, no? E se tu hai le idee, i rapporti, tu cerchi di crescere, perché poi tante cose, diciamo, dagli anni 80-90 sono morti e rinati. Quindi io non mi scrivo veramente tanti nascere e morire, no? E poi rinascere, perché è un po' come la borsa, sale e scende. Quindi però tu devi capire che il personaggio cambia, che il cinema cambia, la televisione cambia. Quindi io poi mi sono occupata, diciamo, dei grandi eventi. Quando ho lavorato con Pavarotti, cioè mi sono occupata del matrimonio di Pavarotti, che ho portato Nicoletta Mantovani da Armani, perché lei, cioè con tutto l'affetto che io glielo dico, ma scherzando anche, che ci ridiamo, che ci abbiamo riso con Nicoletta, non si poteva vedere Nicoletta, perché non aveva proprio non il gusto, perché o ce l'hai o non ce l'hai, non so come dire. Allora tu ti devi affidare, se tu ti affidi e ti fidi, cioè io l'ho portata ad Armani e sembrava un'opera del Botticelli al matrimonio suo, era un'altra.
Marvi, io ho molta paura di te, te lo devo dire, cioè adesso la prossima volta che ci incontriamo cercherò di vedere bene se sono presentabile o meno, perché mamma mia.
No,
dai, scherzo.
Guarda, ognuno deve essere se stesso, perché questa è la cosa principale, perché io per esempio ho giocato molto sulla mia pelle, perché io quando ero ragazzina vedevo le cose al cinema o vedevo le cose in TV, un vestito, compravo i tessuti, me le cucivo, compravo Burda e me le mettevo, però ero talmente sicura di me che nessuno osava, anzi la cosa importante, tu puoi avere anche uno straccio, come dico io, l'importante è che tu sai di star bene, perché se una persona ti dice, oddio, soprattutto una persona che tu stimi, che ti dice oddio, ma che te sei messa, stai malissimo, cioè non ti piaci più, non rendi più, cioè non, soprattutto chi è in televisione o chi va a fare una trasmissione, quando tu gli dici questo, a quel punto non sei neanche più te.
Senti, un'ultima domanda.
Dobbiamo ascoltare una canzone, poi ritorniamo insieme a Marvin De Angelis a parlare di moda, ma c'è prima una canzone. E stiamo parlando insieme alla nostra Angela Prudenzi e a Marvi De Angelis di come si vestono le star. Io devo dire, sentendo parlare Marvi adesso, ho pensato che mi piacerebbe andare a cena con lei una sera a Venezia dopo a commentare un red carpet.
Volentieri. Perché... Ma io a Venezia ci sono arrivata 4 anni fa, adesso non ricordo, perché ho avuto il piacere di conoscere Angela Savoldi, che poi mi ha presentato direttore Alberto Barbera, e che praticamente in una chiacchierata gli ho raccontato, perché io poi ancora lavoro ancora con l'entusiasmo, che è la cosa
che dovremmo avere tutti, però non sempre è così.
Sì, ancora con l'entusiasmo, e dicendo: ma perché? Cioè, io non capisco, è chiaro che Venezia non è Cannes, perché Cannes forse è anche troppo glamour, però diciamo che su Venezia forse qualcosa si potrebbe fare, no? Quindi 4 anni fa non c'era molto glamour su Venezia, anzi a volte si sono viste anche delle cose discutibili, e quindi io ho detto: mi piacerebbe far venire Armani, far venire Alberta Ferretti, cioè il nostro Made in Italy, che comunque sosteniamolo un pochino, perché è nel mondo, no, che poi alla fine... E quindi loro, diciamo che io poi mi sono resa disponibile dicendo: io vi curo i vostri giurati, le vostre madrine, cioè mi metto a disposizione. E quindi questo mi ha fatto piacere, perché mi hanno
volendo.
Certo, assolutamente.
I selezionatori, quindi, no, magari.
I selezionatori,
certo.
Siamo qua apposta.
Quindi questo mi ha fatto piacere, perché in pochi anni io... non mi sono accorta, perché dovevo insistere anche su alcuni stilisti, perché era più facile, diciamo, poi essendo subito dopo le vacanze, di solito Venezia era a settembre, quindi diventava anche difficile, molti che ancora erano in vacanze, gli uffici chiusi, non sapevano se avrebbero potuto vestire chi o chi non vestire, no? Quindi io ho detto: magari se vi invitano, se vi in qualche modo vi faccio invitare, magari venite voi con una vostra testimonial anche internazionale, no? Quindi così animiamo un po' il red carpet. E quindi così è stato, e devo dire che io poi mi sono accorta che dopo anni, perché io sono molto amica degli stilisti, proprio perché con loro hanno fatto le cose più belle, che poi ci siamo anche divertiti, diciamo, perché ci dobbiamo anche divertire, no? Dagli eventi più importanti, da appunto Pavarotti, quando io li ho messi tutti schierati da Ferré Armani, ho fatto avere il premio ad Armani, da Kofi Annan, dall'UNHCR, e quindi facendo delle cose, diciamo, interessanti con loro mi hanno sempre ascoltato. E quindi alla fine, quando sono cominciati a venire a Venezia, diciamo che mi hanno detto: adesso tutti vogliono venire a Venezia perché è diventato un gioiello, cioè in quel senso, perché quando tu smuovi il glamour sul red carpet, che comunque con i vari Instagram, tu smuovi comunque, diciamo, io l'industria, no?
Comunque non so se è casuale, ma mi viene in mente il fatto che comunque che tu sei arrivata a Venezia in corrispondenza al rilancio incredibile che ha avuto la Mostra del Cinema, che è proprio, insomma, più o meno negli ultimi 4 anni.
Sì, ma guarda, io sono in questo, secondo me a volte io dico che niente a caso, e lavorare dietro le quinte, cioè non è che tu dici che non si vede, no? Quando tu praticamente, se non ci fossero le persone da dietro le quinte, uno magari non si rende conto, ma è la vera regia, e la regia occulta, come dico io, no? Perché poi alla fine anche Armani Beauty, che è diventato lo sponsor ufficiale del festival, che io li conosco perché ci lavoro, perché faccio molti progetti con loro hanno Kate Blanchett e tanti, cioè anche loro stessi mi hanno detto: guarda Marvi, cioè noi abbiamo osservato Venezia in questi anni ed è veramente diventato un gioiello, perché per noi il glamour è importante.
Senti Marvi, questo è un anno... Oh, scusa, ti ho interrotto, non avevi finito.
Sì, no, vai.
No, dico, questo è un anno...
È un anno
molto particolare.
Sarà un anno di transizione. Esatto.
Come ti vedi, non Venezia, insomma, ma come ti vedi gli eventi dei primi sei mesi, del primo anno? Ecco, dal tuo punto di vista, come saranno?
Allora, secondo me, intanto incrociando le dita proprio incrociatissime che si faccia a Venezia, sarebbe proprio importantissimo, ma importantissimo perché è una ripartenza, è un modo, diciamo, di riniziare ed è un invito comunque alle persone, perché è importante anche diciamo anche psicologicamente, no? Perché dobbiamo essere proprio uniti, cioè il cinema, il Made in Italy, le persone che lavorano dietro, cioè io vedo che molti hanno proprio voglia di ripartire, e quindi ci deve essere usciranno secondo me i valori, ed è importantissimo, come il, non so se voi avete letto Armani che ha fatto un'intervista di non sprecare più, di fare gli eventi solo pensati, devo dire, lui ha detto, in questo momento è uno dei pochi che saggio, che ha detto delle cose giustissime, però in qualche modo bisogna riniziare e essere uniti.
Al di là di Armani, il mondo della moda, da quello che ho letto, insomma, così da neofita come posso essere io, si è molto attivato, vero, in occasione di questo momento Covid, nel senso che tutti hanno riconvertito la produzione, per esempio nelle mascherine.
Molti hanno riconvertito con mascherine. Però insomma loro hanno riaperto, diciamo, da quasi tutti da una settimana in azienda con tutti i vari protocolli, e quindi chi ha lavorato, cioè molti brand hanno lavorato su Instagram, cioè hanno comunque cercato anche di sull'e-commerce tenere, perché ovviamente non puoi andare neanche in un negozio ad acquistare, no? E quindi cioè, se tu non crei eventi e non fai le sfilate, non fai, cioè, tutto il lockdown, diciamo, è finito proprio da Milano.
Senti,
da Milano,
Marvi, quando... purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, per cui dobbiamo veramente chiudere qui, però ci fa molto piacere che tu sia stata così disponibile, anche perché, come abbiamo detto prima, oggi è il compleanno di Angela Savoldi, a cui noi abbiamo così dedicato la puntata. Ed è, insomma, per cui
è una super glam, sì. Io infatti quando l'ho incontrata la prima volta, che aveva qualcosa di rosa, giusto appunto, e ho visto che aveva, diciamo, un po' quella marcia in più, tra virgolette.
Guarda, io vivo a Londra, lei è venuta a Londra parecchi mesi fa ormai, però insomma c'è stata una settimana e l'ho vista all'Opera ed è stata un'esperienza, sì. Ecco, è vero. Veramente una appassionata.
Stupenda,
ecco.
Infatti sui red carpet, quando arrivi, diciamo che la prima cosa che vedi in fondo, quando arrivi sul red carpet a Venezia, io vedo sempre Angela con super colori, no? Che è sempre super colorata, quindi questo mi ha sempre dato gioia, non so come dire.
Sì, ma mi ha fatto ridere, qualche giorno fa l'ho sentita e mi ha detto: hai visto la mia foto su Instagram con la mascherina, come,
certo,
il vestito?
Con la mascherina, stupendo.
E allora mi ha spiegato: vabbè, sono andato da un'amica, le ho fatto togliere una tasca dal vestito e mi sono fatto fare la mascherina. Ha detto: sei una trendsetter.
Rosa.
Bene, va bene, grazie ancora Marvi De Angelis. Vi ricordo che lo studio Marvel,
grazie,
è l'azienda, la consulente, la publicist da cui andare se volete fare bella figura su un red carpet, perché insomma ci sono a volte veramente personaggi anche molto amati che però non sono in grado di scegliere, diciamolo, quello che indossano per affrontare un red carpet.
Ma l'importante è essere sempre se stessi, quella è la cosa, come ti dicevo prima. Vi ringrazio tantissimo.
Grazie a te, buona giornata.
Ancora
ok, grazie ancora. Ciao, Marvi. Ciao. Va bene, io la prossima volta che vengo a Venezia, prima chiamo la Marvi perché voglio fare anch'io la mia porca figura sul red carpet.
Beh, non sei mica il solo, però. In fila, per favore.
Chissà
io,
se.
Ma è inutile anche che lo dico.
Infatti, poi con tutti quei red carpet che facciamo io e te, Chiara. No?
Esatto.
Ma forse se avessimo l'abito giusto, saremmo.
Ci chiamerebbero. Fare un po' di.
Quella che invece non manca mai sul red carpet è la Prudenzi, va detto.
Ovviamente, però io lancerei un appuntamento red carpet a Venezia in diretta.
Sarebbe bello, ecco, sì. Sarebbe, no, anche bello, sarebbe anche bello invitare la Marvi a commentare, perché figurati, già possiamo commentare noi in maniera così amatoriale, figurati una professionista cosa riesce a dire.
Guarda, io me lo segno già.
Tu segnatelo, infatti, speriamo di riuscire a farlo.
Segno l'appuntamento.
Invece, fra poco, non parliamo più di moda, ma parliamo di cibo, perché arriva Fred Semagna, come diceva Prudenzi. Insieme a Ilaria Gomarasca andiamo a Parigi e con Ilaria Gomarasca parliamo di un film e di una ricetta particolare. Non vi anticipo niente, restate con noi. Fra poco, se volete cucinare qualcosa di unico, che insomma, o comunque insomma di una cucina etnica alla quale noi non siamo così abituati, oppure magari la mangiamo ma non siamo abituati, non siamo disinvolti nel preparare queste ricette, almeno io non saprei da che parte cominciare. Spero che Ilaria me lo spieghi fra poco, sempre su Fred, nell'appuntamento di The Soup of the Day. Che bello, oggi torna con noi la nostra Ilaria Gomarasca da Parigi per l'appuntamento con Fred in the Kitchen, oppure come dice la Prudenzi, Fred Semagna. Buongiorno a Ilaria Gomarasca.
Buongiorno a tutti, ciao Fede.
Come stai?
Bene, grazie mille di avermi invitato a tornare con una nuova ricetta.
Ma certo, ma ormai guarda che è un impegno, devi periodicamente, ti vogliamo. E oggi secondo me, come abbiamo detto, ci parlerai di cucina indiana, vero?
Assolutamente sì, ho pensato di parlarvi di una ricetta indiana che ho scoperto guardando il film Lunchbox. È una ricetta di polpette vegetariane con salsa speziata alle arachidi che si chiama Malai Kofta Korma.
Mamma mia, nome complicatissimo, però l'idea delle polpette vegetariane mi piace. Vogliamo dire qualcosa prima su The Lunchbox, che secondo me è un film, un bellissimo film del 2013 che ho rivisto qualche giorno fa in televisione, anche perché purtroppo è mancato, credo qualche settimana fa, l'attore protagonista, che era
Irfan Khan. Ma il film è stato un caso nel 2013, dopo il lancio alla settimana della critica di Cannes, ha fatto un'ottima carriera sia nei festival che in distribuzione. In Francia, mi ricordo, ha avuto quasi 500.000 di spettatori, anche in Italia aveva avuto un discreto successo, e come ricordavi, in effetti la star di Bollywood, Irfan Khan, interpreta uno dei protagonisti. Tra l'altro, appunto, Irfan Khan è noto anche perché ha frequentato i set anche di film americani, non solo indiani. Ha avuto ruoli, per esempio, nell'Uomo Ragno, Slumdog Millionaire, La vita di Pi, eccetera.
Sì, era un attore. Scusa se ti interrompo, un attore di Bollywood che però era conosciuto anche un po' anche di Hollywood, no? Nel senso che non faceva soltanto film.
Esattamente, sì, faceva entrambe le cose.
Anche perché recitava bene in inglese, anche, quindi.
Sì, molto bene. No, infatti è stata una brutta perdita, proprio recentemente, un paio di settimane fa.
Il film è una storia, secondo me, molto bella, no? Che parla di questa rete incredibile di fattorini, chiamiamoli, che ci sono in India,
a Mumbai,
che consegnano. Come funzionava la cosa? Ricordacelo un po'.
Allora, funziona così. In pratica i Dabba Wallahs, si chiamano così, infatti il titolo originale del film è Dabba. Cosa sono? Sono questa impresa che gestisce la consegna di oltre 200.000 pranzi al giorno, che sono preparati dalle mogli e finiscono direttamente sulla scrivania del proprio marito. Ed è un sistema di consegne che ha attirato l'attenzione dell'Università di Harvard, perché è molto particolare e unico al mondo. Innanzitutto si basa su un sistema che non è per niente quello dell'indirizzo, il nome, il contatto della persona a cui far spedire questa lunchbox, ma siccome i fattorini indiani che sono tantissimi, che lavorano a Mumbai per consegnare queste lunchbox, sono spesso analfabeti, il sistema si riposa su dei codici di differenti colori, ed è stato anche per questo che Harvard ha voluto decifrare e capire quale fosse appunto il sistema che si nasconde che poi... dietro a questo codice di colori. E un'altra particolarità molto sorprendente è che, nonostante il numero molto alto di persone che ne usufruiscono, la percentuale di errore è bassissima.
Infatti, poi la cosa, cioè, la polemica era nata proprio per questo, vero, che c'è stata a suo tempo, perché, se ricordo bene, il film, che ha avuto parecchio successo nel circuito festivaliero, avrebbe dovuto entrare nella rosa dei film candidati all'Oscar come miglior film straniero. Però il fatto che si basasse la vicenda si basa su un errore nella consegna, no? Perché c'è una moglie che prepara i piatti preferiti del marito, e invece quello che ha preparato arriva sulla scrivania di un altro uomo, di un'altra persona. E siccome il film si basa su questo errore, pare che l'Academy indiana, diciamo, a suo tempo non abbia voluto inserirlo, perché loro invece questo sistema di consegne è praticamente a prova di errore, no? Gli errori sono...
È vero. E infatti gli studi di Harvard avevano dimostrato che c'è solo un errore su 1 milione di consegne, che è quindi una percentuale bassissima, quindi probabilmente effettivamente la società Dabba Wallace e, come dici tu, l'Academy indiana non voleva che questo unico errore su 1 milione avesse una risonanza così forte.
Stupidamente, però, perché secondo me avrebbe potuto vincere l'Oscar questo film.
Assolutamente, perché è un film che ha un appeal all'internazionale altissimo, perché ha comunque i toni del film di Bollywood, ma conquista per una dimensione appunto accessibile a tutti. Il fatto che è una commedia sentimentale veramente che può parlare a tutti in modo semplice. Sì, peccato.
The Lunchbox. Ci fermiamo un istante, però dobbiamo ascoltare una canzone, poi Ilaria ci spiega come si fanno le polpettine vegetariane, il cui nome è talmente complicato che lo dirà lei fra poco. Fred in the Kitchen, o Fred se magna, insieme ad Ilaria Gomarasca, stiamo parlando del film The Lunchbox, e Ilaria ci sta per spiegare come si fanno delle polpettine vegetariane, che probabilmente erano contenute anche in questo, come si chiama quella specie di contenitore a più piani dove si mettono, non so, io non me lo ricordo adesso, non so se Ilaria se lo ricorda.
È la Lunchbox.
Ah, è la Lunchbox in inglese, però ha un nome anche quella cosa lì, quella schiscetta, che qualcuno direbbe schiscetta a Milano forse. Allora, vai.
Allora, i Malai kofta korma, mi sono confusa persino io. I kofta sono le polpette vegetariane, e si fanno con 250 grammi di patate, 100 grammi di carote, 100 grammi di piselli, 200 grammi di paneer, che è formaggio indiano, oppure eventualmente, se non si trova il paneer, io consiglio di sostituirlo con la feta, 20 grammi di farina e olio per friggere, mentre la salsa speziata si fa con una cipolla, 2 spicchi d'aglio, zenzero fresco, concentrato di pomodoro, una confezione di pelati, crema liquida 10 centilitri e una fetta di burro e 30 grammi di anacardi, importantissimi. Come spezie utilizzeremo cumino, coriandolo e sale. Allora, c'è proprio una scena del film in cui si vede Ila, quindi la protagonista, preparare queste polpette con tantissima dedizione e maestria, quindi possiamo proprio ricostruire dal film come si fa. Prima di tutto si fanno le polpette, quindi si fa bollire in acqua salata patate, carote, piselli. Nel frattempo si taglia o grattugia il paneer o eventualmente la feta. Una volta le verdure pronte e bollite, bisogna scolarle e schiacciarle con una forchetta, ottenendo quindi una pasta morbida che viene mischiata con il panir e la farina. A quel punto vediamo proprio una scena in cui Ila mette nella mano questo composto e nasconde all'interno di questa futura polpetta tre pisellini. Quindi quello è proprio il tocco di classe per fare precisamente queste polpette, esattamente come nel film Lunchbox. Mm-hmm. Quindi una volta fatte queste palline di verdure bollite, si fanno friggere molto semplicemente. Una volta sgocciolate le si mette su carta assorbente perché siano un po' più leggere. E nel frattempo si prepara la salsa anche molto semplice da fare, basta soffriggere con dell'olio, cipolla, aglio e zenzero. Poi si aggiunge un cucchiaio di concentrato di pomodoro e un po' di acqua e si fa cuocere per 10 minuti. Si aggiungono le spezie che abbiamo detto essere cumino e coriandolo e sale. Intanto si fa mixare dei pelati con gli anacardi. Questo forma una salsina che è da aggiungere in padella. Si fa cuocere altri 10 minuti e poi si aggiunge la crema liquida per rendere tutto.
La crema sarebbe la panna, vero? Morbido. Panna liquida.
Panna liquida, mm-hmm. Sì. Un po' di burro e si fa cuocere 10 minuti, quindi mm-hmm. mezz'ora la salsa è pronta.
Quanto tempo ci vuole in tutto, secondo te, da zero?
Un'oretta.
Dico forse una cretinata, ma è una cosa, somigliano un po' ai falafel o è un'altra cosa?
I falafel sono prevalentemente di ceci, però sì, sono delle altre polpette vegetariane, però l'impasto è totalmente differente, Fede.
Ah, ok, quindi ho detto una cretinata. Va bene, allora, se volete fare le polpette vegetariane, il cui nome originale
Kofta.
Dillo di nuovo.
Kofta Malai Korma.
Ecco, Kofta Malai Korma. Seguite la ricetta di Ilaria Gomarasca e fateci sapere se vi sono piaciute e soprattutto se non avete visto The Lunchbox, guardatelo perché lo trovate sicuramente,
sì,
su qualche
si
piattaforma.
Si può trovare su Chili, ecco, e iTunes.
Ecco, perché è un film delizioso secondo me che va visto, è una storia veramente toccante, mi era piaciuto moltissimo. Poi è affascinante.
Super carino.
È anche affascinante appunto questa questione delle consegne, no? Ci sono questi fattorini con queste biciclette oppure o qualsiasi mezzo che trasportano più insomma un sacco di supercarichi di tutti, sì, questi, sì, contenitori, che veramente non mi spiego come facciano a non sbagliare, però evidentemente,
infatti, è pazzesco. E quindi una bella serata, film, lunchbox più polpette vegetariane con salsa speziata agli anacardi, ecco qua Fred Tips
Per voi. Va bene, grazie molto a Ilaria, buona giornata, ci sentiamo presto con un'altra ricetta. Magari la prossima volta facciamo una cosa un po' europea, perché siamo sempre stati molto, no? Come dire,
va bene.
Anche se in realtà le cose europee le sappiamo già fare, per cui è giusto fare queste cose.
E poi io vi sto portando lontano.
Esatto, e poi soprattutto ci segnali dei film che vanno visti. Grazie ancora a Ilaria Gomarasca, noi continuiamo con la musica nel nostro spazio di Fred Film Radio che si chiama The Super of the Day, il nostro morning show. E oggi non abbiamo molto parlato di Festival del Cinema, cioè non abbiamo parlato di novità che riguardano i Festival del Cinema, perché in realtà abbiamo parlato di Red Carpet fino a un attimo fa, però è uscita la notizia che riguarda la conferma o la comunicazione delle nuove date per un festival di Trieste, vero Chiara?
Eh sì, lo Shorts International Film Festival diretto da Chiara Valentiomero si è purtroppo, come dire, arreso all'online e si terrà dal 4 al 12 luglio con il supporto appunto del partner tecnico MyMovies, di cui parliamo spesso, quindi che fornirà appunto il supporto, la piattaforma per poter vedere i film selezionati da Shorts, film che saranno distribuiti nelle storiche sezioni competitive, quindi maremetraggio dedicata ai corti, nuove impronte sui lungometraggi di registi emergenti e poi Kids and Teens per i corti ai bambini e altre sezioni più piccoline ma pur sempre interessanti. Quindi 4-12 luglio lo Shorts
Trieste, diretto da Chiara Valentiomero, che abbiamo sentito più volte perché è anche la presidentessa dell'AFIC, l'Associazione dei Festival del Cinema Italiani. Che cosa vediamo alla televisione questa sera? Ce lo dice la nostra Angela Prudenzi.
Beh, per rimanere in tema di abiti che fanno sognare, insomma questi non fanno sognare e non fanno sognare, ma comunque, Bulli e Pupe, TV 2000, ore 21, film del 1955 di Joseph Mankiewicz con Marlon Brando. È un musical tratto da Guys and Dolls, ispirato alla storia dei personaggi di un libretto, di un testo di Damon Runyon. Allora, cosa dire? È un film che mischia il gioco d'azzardo con l'esercito della salvezza. Due coppie, ci si ama, ci si lascia, ci si riprende, ma soprattutto si può sentir cantare Frank Sinatra, che è uno dei protagonisti, è normale sentirlo cantare, Marlon Brando un po' meno. E quindi, insomma, è un'occasione da non perdere per chi non l'avesse mai visto. L'altro film, invece, anche qui siamo proprio all'iperclassico, però voi lo sapete, è uno dei miei film del cuore, almeno insomma Federico e Chiara lo sanno, è Animal House di John Landis. Anno di grazia 1978, è su Sky Cinema, Io resto a casa 1 alle ore 0:40, è un po' tardi ma vale la pena, e è la prima collaborazione tra John Landis e John Belushi, il grandissimo John Belushi. Il film è ambientato all'interno di una università, anno 1962, due matricole cercano di farsi accogliere da una confraternita, la confraternita quella dei ricchi, che è l'Omega Theta Phi, ma non ci riescono, e ripiegano su quella sgangherata di Delta Tau Chi. Come va a finire, insomma, come può andare a finire quando c'è John Belushi di mezzo? Allora, il film è geniale, tante apparizioni di giovani attori, compresa una giovanissima Karen Allen, Kevin Bacon, Tommy Hulse, che pochi anni dopo sarà Mozart, e che, per il quale fu anche candidato all'Oscar. Un film epocale secondo me, perché è stato uno dei primi a raccontare la voglia di spezzare le regole, di allontanarsi da quella che è una vita che sembra già predestinata, quindi le università, il successo e che deve essere raggiunto attraverso lo studio e una vita rigorosa. Tutti i protagonisti invece sono dei pazzi scatenati, insomma ci si può fare strada nella vita anche sbaragliando i luoghi comuni, e John Landis non ha mai smesso di raccontarcelo.
Hai nominato Tom Hulse, mi chiedevo ma che fine ha fatto, perché un po' che non...
sì, è abbastanza scomparso,
perché era uno, insomma, grandissime promesse c'erano riguardo, no? Ha avuto degli anni,
sì,
in cui sembrava
promessa non mantenuta.
Infatti. E invece, a proposito di John Landis, vorrei ricordare che a proposito di momenti Fred riferiti, abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo due volte, credo, sempre a Venezia.
Due volte, sì,
e
sì.
Quindi se per
ed
caso,
è sempre Matt Micucci, è sempre Matt, cioè, infatti, ha un rapporto particolare con il caro John.
Infatti, quindi lui era, mi ricordo che era rimasto molto contento, aveva fatto un sacco di complimenti dopo l'intervista. Per cui, se per caso volete sentire un'intervista a John Landis, fred.fm lo trovate. Digitate John Landis e arriva. Chiara, Angela, ti avevo forse interrotto? No.
No.
No, tutto? No. Ok, va bene.
Io ho detto tutto del mio film del cuore.
Angela,
se volete
Chiara,
anche vederlo, John Landis, andate anche su YouTube, sul nostro canale YouTube, e la trovate.
Esatto. Ultima canzone del giorno e poi ritorniamo per chiudere il nostro appuntamento, ma anche questa ultima canzone è dedicata alla nostra amica, un po' personalizzata questa puntata, devo dire, però questa canzone qui è per Angela Savoldi. E finisce qui l'appuntamento di oggi, 19 maggio, e io ringrazio come sempre le mie colleghe Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti.
Grazie a te.
Grazie.
Ma siete sempre di un entusiasmo alla fine, veramente.
No, siamo
Non so, forse vi dispiace perché non ci possiamo più sentire fino a domani, però telefonatemi comunque, se volete.
Sì.
Va bene, buona giornata a tutti, grazie per essere stati con noi. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata. Grazie anche a Davide De Benedetti, che si è occupato della parte tecnica, Federica Scarpa per i social.
Le Podcast Twins.
Le Podcast Twins, infatti, anche Martina Tonarelli, ovviamente, certo. A presto, ciao, a domani.
Fred.
Benvenuti.
benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
L'immense Faye Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Tantani, sono senza un sacchino, hanno sciocato.
I'm becoming for Fred Film Radio, ma come Maragon.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.